Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, questa sera vorrei parlarvi dell'udienza generale che il Papa ha tenuto il 9 di ottobre, pochi giorni fa, sul tema della Chiesa una e universale. Cioè il Papa nelle sue catechesi del mercoledì, che sono dedicate allo Spirito Santo, ha voluto dedicare questa udienza, traendo spunto dagli Atti degli Apostoli, sulle due caratteristiche della Chiesa: l'unità, anzi l'universalità e l'unità, che sono diciamo due caratteristiche fondamentali. La Chiesa cattolica significa Chiesa universale, cioè Chiesa che tendenzialmente è proiettata verso tutti i popoli per portare, come ha chiesto il Signore prima di ascendere al cielo e come viene proprio descritto negli Atti degli Apostoli, a portare il Vangelo, a evangelizzare tutti i popoli, quindi tutte le culture, tutti gli uomini. Proprio perché il sacrificio di Cristo è un sacrificio universale, è un sacrificio che ha come scopo, come obiettivo, come ricerca, la salvezza di ogni uomo. Cristo è morto per la salvezza, la felicità di ciascun uomo, di ciascuno di noi. E questo comporta che il suo messaggio da parte della Chiesa debba essere rivolto a tutti i popoli, debba essere portato a tutti i popoli. Questo fu uno dei primi motivi di tensione all'interno della comunità cristiana, perché la salvezza, la storia della salvezza avviene all'interno di un popolo, si realizza attraverso la scelta di un popolo, il popolo di Israele, da parte del Signore. Una scelta che avviene con la chiamata di Abramo, la vocazione di Abramo, che viene chiamato a diventare il padre di quel popolo all'interno del quale poi nascerà il Messia Gesù. Ma mentre nell'Antico Testamento noi vediamo come il soggetto dell'azione di salvezza, dell'azione salvifica, è il popolo di Israele, un popolo che appunto Dio si è scelto, mentre la storia della salvezza precedente Abramo era passata attraverso tutte le tappe che conosciamo appunto attraverso l'Antico Testamento, cioè Abele, Noè, poi la vocazione di Abramo, la chiamata di Abramo comporta che uno dei diversi popoli che c'erano venga scelto perché al suo interno si realizzi, si compia il mistero dell'incarnazione. Cioè il figlio di Dio che si fa uomo è il cuore della storia, cioè è l'evento centrale, determinante della storia. Ed è anche il passaggio dall'Antico al Nuovo Testamento, cioè dal popolo di Israele come soggetto portante del progetto salvifico, del disegno salvifico, alla Chiesa, che non è più legata a un solo popolo, ma è cattolica, cioè è universale. E questo motivo, il motivo di tensione, deriva dal fatto che sono Gli uomini dell'Antico Testamento, gli uomini del popolo scelto da Dio, il popolo di Israele, gli ebrei, che devono compiere loro stessi e dentro di loro in qualche modo questa svolta, questo radicale cambiamento a riconoscere che Cristo ha chiesto loro di rivolgere il messaggio salvifico, il Vangelo, a tutti i popoli. Quindi non è più Israele il soggetto portante il mistero della salvezza, ma è Israele che si converte all'universalità. Perché tutti i protagonisti di questa svolta sono ebrei, cioè sono parte di Israele, cioè ebreo Gesù nella sua umanità, ebrea sua madre, sono ebrei gli apostoli e tutti i discepoli. E questa svolta, questa conversione non è facile. Cioè, non è semplice per uno che è stato educato all'interno di una prospettiva, la prospettiva del Tempio, la prospettiva di Israele, con tutta la sua storia, la storia di Mosè, la persecuzione, il deserto, la prigionia, e infine il ritorno nella terra promessa. Tutto questo non è facile e noi negli Atti degli Apostoli soprattutto vediamo questa difficoltà che in qualche modo contrappone colui che è quello che capisce, o meglio, che viene investito dallo Spirito Santo per compiere fisicamente questo passaggio, lo vedremo adesso, ne parla il Papa nell'udienza, quando gli viene impedito di continuare la sua missione in Asia, perché a San Paolo appare in sogno un angelo che gli dice di entrare in Europa. E questo segna il passaggio dalla predicazione soltanto alle sinagoghe, cioè al popolo di Israele, a tutti i popoli, ai pagani. E lui è l'artefice di questo, cioè colui che capisce, perché è investito di questo compito, e porta all'interno del collegio apostolico, cioè degli apostoli, il tema, il quesito, no? Noi non dobbiamo rivolgerci soltanto agli ebrei, ma anche a tutti i popoli. E però attenzione perché la svolta avviene non perché lo voglia San Paolo, ma perché lo vuole il capo della Chiesa, Pietro. Pietro capisce attraverso un miracolo quando a casa di Cornelio capisce che Dio gli chiede di compiere questo passaggio. E allora lo Spirito Santo e noi, come dirà nel Concilio di Gerusalemme, sancisce questa svolta, ma viene sancita questa svolta perché Pietro la autorizza, perché Pietro è il garante dell'unità. Quindi la Chiesa diventa universale. E però nella sua universalità deve trovare l'unità, deve essere unita al suo interno e proiettata all'esterno. Ecco quindi le due caratteristiche che Papa Francesco descrive dentro questa catechesi, appunto l'universalità e l'unità della Chiesa Cattolica. Il racconto della discesa dello Spirito Santo a Pentecoste inizia con la descrizione di alcuni segni preparatori, il vento fragoroso e le lingue di fuoco, ma trova La sua conclusione nell'affermazione: tutti furono colmati di Spirito Santo. Così leggiamo negli Atti degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli è un libro sacro, un libro della Bibbia, è un libro scritto dall'Evangelista Luca. È un libro a cui sono particolarmente affezionato perché è il libro che descrive l'inizio dell'attività apostolica della Chiesa. Come dire, è il primo libro di storia della Chiesa che ci sia, perché descrive la prima storia della Chiesa, dall'ascensione e dalla Pentecoste fino ai primi decenni della storia cristiana. È un libro nel quale noi vediamo come opera la Chiesa nei primi secoli, cioè nei primi decenni, ma vediamo anche le difficoltà che incontra. Certamente la grande difficoltà, la prima grande difficoltà è che non c'è più il Signore Gesù. E questo è il problema principale, ovviamente. Però poi incontriamo proprio le difficoltà umane, le domande, le incertezze, i dubbi. Vediamo la forza dello Spirito Santo. Gli apostoli sono bloccati fino a che non scende su di loro a Pentecoste, appunto, lo Spirito Santo, cioè lo Spirito di Dio che li proietta nell'apostolato, che li proietta all'esterno. E attraverso la loro predicazione parlavano tutti l'unica lingua che conoscevano, ma tutti i presenti a Gerusalemme per le feste li capiscono nella loro lingua ed erano provenienti da tutte le parti, non dico del mondo perché non c'erano gli aeroplani, ma della Palestina e del mondo intorno alla Palestina. Erano ebrei, erano proseliti, erano pagani, cioè nel senso che provenienti da terre limitrofe, li ascoltano e si convertono e si parla di alcune migliaia di persone che riceveranno il battesimo. La Chiesa cresce subito, cresce velocemente, no? Migliaia, migliaia di conversioni, eccetera, ma arriva, come avviene spessissimo, insieme all'espansione, arriva la persecuzione. E qui vediamo la figura di Paolo. Paolo che viene celebrato liturgicamente insieme a Pietro, perché sono i due grandi apostoli, sono le due colonne della Chiesa. Pietro è la colonna portante, il capo, è garante, e Pietro è un umile pescatore, non è un intellettuale, non è colto. Non è uno studioso, è appunto un pescatore, cioè una persona semplice che però ama in maniera sconfinata il Signore e si mette completamente, totalmente a sua disposizione. Di lui, attraverso la sua semplicità, opera il Signore, opera lo Spirito Santo. E questa è la garanzia più grande, nel senso che noi sappiamo che non è Pietro che ha avviato la Chiesa, ma è Dio che ha avviato la Chiesa attraverso Pietro. Paolo è una figura molto diversa. Paolo non ha conosciuto Gesù. Ma è pieno di ardore per la causa di Israele. È un ebreo, è cittadino romano, è un ebreo però di Tarso, è stato allievo di uno dei più grandi maestri rabbini di Israele, è molto colto ed è pieno di zelo contro quelli che, secondo lui, stanno minando le fondamenta di Israele, cioè i cristiani. Li vuole eliminare, li vuole perseguitare. Li perseguita perché il primo martire della storia della Chiesa, Santo Stefano, che noi celebriamo il giorno dopo il Natale, viene ucciso per sua iniziativa, cioè non è lui che lo colpisce con le pietre, ma coloro che lo uccidono, che lo lapidano, dice la Bibbia, deporranno i loro mantelli in segno di riconoscimento dell'autorità ai piedi di un giovane che si chiama Saulo. Saulo è il nome di Paolo. Quando avviene la conversione di Paolo, beh, lo sappiamo tutti, avviene mentre lui sta andando a Damasco per chiedere il permesso di poter perseguitare, arrestare, imprigionare i cristiani anche al di fuori di Gerusalemme. Ma quello che avviene, che appunto sappiamo tutti, gli appare Gesù, rimane cieco per 3 giorni. E poi Gesù si rivela e gli annuncia la sua missione. La sua missione è appunto quella di portare il Vangelo anche ai pagani, quindi di non rivolgersi più soltanto alle sinagoghe e agli ebrei, ma di rivolgersi a tutti. E in modo particolare ai pagani. Questo poi avverrà, sia lui che Pietro arriveranno a Roma, dove moriranno martiri. Paolo è una figura completamente diversa, molto colto, come dicevo, ci ha lasciato anche numerose lettere rivolte soprattutto alle chiese che lui ha fondato nel corso dei suoi viaggi missionari, e quindi ci ha lasciato anche in qualche modo la prima impalcatura teologica del cristianesimo, come vediamo per esempio nella lettera ai Romani, nella lettera agli Ebrei e alle altre comunità cristiane. Se lui è il testimone dell'universalità della Chiesa, Pietro è il testimone dell'unità della Chiesa. E queste due caratteristiche devono sempre marciare unite. Cioè la Chiesa è universale e tende, per definizione di cattolica, a espandersi sempre di più fino ad arrivare a portare il Vangelo a tutti i popoli, ma contemporaneamente deve mantenere la sua unità. San Luca, che ha scritto gli Atti degli Apostoli, mette in luce che lo Spirito Santo è colui che assicura l'universalità e l'unità della Chiesa. L'effetto immediato dell'essere colmi di Spirito Santo è che gli apostoli cominciarono a parlare in altre lingue e uscirono dal cenacolo per annunciare Gesù Cristo alla folla. Così facendo, Luca ha voluto mettere in risalto la missione universale della Chiesa come segno di una nuova unità tra tutti i popoli. In due modi vediamo che lo Spirito lavora per l'unità. Da un lato spinge la Chiesa verso l'esterno, perché possa accogliere un numero sempre maggiore di persone e di popoli. Dall'altro lato la raccoglie al suo interno per consolidare l'unità raggiunta. Le insegna a estendersi in universalità e a raccogliersi in unità, universale e una. Questo è il mistero della Chiesa, dice il Papa. Vediamo un po' più da vicino questi due movimenti. Il primo dei due movimenti, l'universalità, lo vediamo in atto nel capitolo 10 degli Atti, nell'episodio della conversione di Cornelio. Cornelio è l'uomo che chiama Pietro e che perché venga a casa sua, e a casa sua avviene quel miracolo che viene appunto descritto negli Atti degli Apostoli, che permette a Pietro di capire che era giusta la prospettiva annunciata da Paolo, cioè che era giusto rivolgersi a tutti i popoli e non pretendere che coloro che si convertivano al cristianesimo provenendo dalla religione pagana dovessero svolgere tutte quelle procedure, dalla circoncisione al modo di mangiare, alle purificazioni, eccetera, che si svolgevano all'interno di Israele. Perché dice, capisce che il passaggio dall'Antico al Nuovo Testamento, da Israele al Nuovo Israele, cioè alla Chiesa Cattolica, comporta la rinuncia a quelle modalità che erano state tipiche dell'Antico Testamento, del popolo di Israele come soggetto portante dell'opera di salvezza. Il giorno di Pentecoste gli apostoli avevano annunciato Cristo a tutti i giudei e gli osservanti della legge mosaica, a qualsiasi popolo appartenessero. Ci vuole un'altra Pentecoste, molto simile alla prima, quella in casa del centurione Cornelio, per indurre gli apostoli ad allargare l'orizzonte e far cadere l'ultima barriera, quella tra giudei e pagani. Molti degli apostoli, dei primi cristiani, non capiscono, fanno fatica, ci vorrà il fenomeno del giudeo-cristianesimo, come lo chiamano gli storici, cioè del fatto che molti giudei sono convinti che il messaggio cristiano, pur essendo cristiani, debba avvenire all'interno del Tempio, cioè all'interno della storia di Israele. Questi vengono chiamati dagli storici i giudeo-cristiani, ed è una porzione di chiesa che c'è, che non è piccola, che dura parecchi decenni, ed è importante studiare questi primi secoli perché si vede la difficoltà di conseguire, raggiungere e mantenere l'unità fra le diverse sensibilità cristiane. No? Il Papa concluderà l'udienza dicendo: l'unità, tutti sono a favore dell'unità, ma tutti vorrebbero che l'unità avvenisse come la vogliono, cioè dando ragione a loro, no? Questo è un passaggio molto difficile. Tutti noi vogliamo l'unità purché sia l'unità che dà ragione a noi quando c'è un problema. E invece l'unità è riconoscere che anche l'altro che c'è all'interno della Chiesa, l'altro cristiano, ha diritto di starci. Naturalmente. Anche qui bisogna stare attenti, cioè non è che nella Chiesa ci sia posto per tutto, c'è posto per tutti, ma non per tutto, perché la Chiesa, a differenza di tutte le altre religioni, ha un magistero, cioè ha un insegnamento ufficiale che obbliga tutti i fedeli, che è l'insegnamento del magistero del Vescovo di Roma, del Papa, e dei vescovi in comunione con lui, cioè degli apostoli sostanzialmente. Quindi non c'è spazio per tutto, per qualsiasi opinione. Non c'è spazio neanche, pensate all'Islam, per esempio, nell'Islam non c'è un magistero, non c'è una chiesa gerarchica. Ci sono quattro scuole teologiche, quattro università, ma qual è quella vera? Boh, non si sa. Cioè, nel senso che non c'è nessuno che può dire no, l'unità si fa attorno a questo. La Chiesa invece ha questo dono, questa grazia, cioè che è una società gerarchica con un capo visibile al cui insegnamento è garantita l'assistenza di Dio, dello Spirito Santo. No? Tutto ciò che scioglierete sulla terra sarà sciolto nei cieli, tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato anche nei cieli. E lo Spirito Santo assiste il Papa, il Vescovo di Roma e i Vescovi in generale nella loro funzione docente, profetica, e, cioè di insegnamento, di profezia, di giurisdizione, li assiste impedendo che sbaglino. Questo non vuol dire che tutto il magistero è infallibile. Il magistero è infallibile quando vuole esserlo, quando fa un pronunciamento straordinario. Cioè sostanzialmente quando definisce un dogma. Pensate al dogma dell'Immacolata Concezione, pensate all'ultimo dogma degli anni 50 sulla mediazione di Maria. Ma non è che noi dobbiamo obbedire al magistero solo quando è straordinario, dobbiamo obbedire al magistero ordinariamente, cioè anche al magistero ordinario che obbliga in coscienza i fedeli. Anche se non è assolutamente infallibile, ma è infallibile nella sua continuità, cioè la Chiesa insegna infallibilmente nel corso dei secoli. Non si è mai contraddetta nei punti fondamentali. Questo non vuol dire appunto che il magistero non possa essere rivisto, aggiornato, approfondito in alcuni punti, migliorata la sua esposizione, eccetera. Tutto questo sì, ma sostanzialmente il magistero è sempre stato coerente per 2000 anni e noi e i fedeli sono tenuti a obbedire al magistero, cioè a prenderlo sul serio, realizzarlo, metterlo in pratica anche in quelle indicazioni che non sono strettamente dogmatiche, perché la grande maggioranza del magistero è un magistero pastorale, cioè il magistero del pastore che guida il gregge, denunciando quali sono i pericoli per il gregge e indicando al gregge la strada da compiere in quel tempo, in quel momento storico in cui il magistero si esprime. A questa espansione etnica si aggiunge quella geografica, cioè l'espansione etnica è che non ci sono più confini, cioè il Vangelo va rivolto anche ai pagani. E i pagani chi sono? E i pagani sono tutti, tutti gli uomini, a parte gli ebrei. Anche qui è importante perché cosa vuol dire? Che la Chiesa entra in dialogo, entra in comunicazione con tutto il mondo, con tutte le religioni. Anche qui un altro motivo spesso di divisione, anche oggi, no? Ma domanda, per esempio. Provate a farvi questa domanda, fare questa domanda. Il cristianesimo è l'unica vera religione? E io non so come risponderebbero, non dico a solo i fedeli, ma anche i sacerdoti, eccetera, perché è una domanda che oggi viene fatta poco, viene lasciata un po' così sospesa. Eppure, nel 2000 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha emanato un documento per ribadire questa verità. Cioè, Cioè, Cristo è l'unico salvatore. Quindi il cristianesimo è l'unica vera religione. E qui bisogna stare molto attenti. Ma allora cosa vuol dire? Che noi dobbiamo disprezzare? No, assolutamente. Sempre il Magistero della Chiesa ci insegna, per esempio, nella dichiarazione Nostra Aetate del Concilio Vaticano II del 1965, ci insegna che non dobbiamo, non solo non dobbiamo disprezzare, ma dobbiamo apprezzare le religioni, cercando in esse i seminaverbi, cioè quei semi del verbi, quella presenza della verità che nella sua pienezza c'è soltanto in Gesù Cristo, che è l'unico Salvatore, ma che nelle altre religioni si esprime parzialmente, però è importante. Cioè è importante che i musulmani credano in Dio, perché oggi ci sono tanti uomini, tanti popoli che sono segnati, feriti dall'ateismo. Quindi quello è un coagulo, cioè è qualcosa che ci unisce, come ci unisce che con altre religioni, non so, l'importanza della famiglia, per dire, piuttosto che il principio di trascendenza, che non abbiamo in comune con un marxista o con uno che professa l'ideologia del relativismo. E naturalmente questo non vuol dire che le religioni siano uguali, perché se fossero uguali, allora Cristo che senso avrebbe? Cioè, che senso avrebbe il sacrificio di Dio che si fa uomo quando poi le strade della salvezza possono essere uguali se compiute all'interno di altre religioni? Perché doveva sacrificarsi sulla croce? Perché doveva compiere questo sacrificio enorme, straordinario? Se tanto, certo, uno mi può dire, ma allora si vanno all'inferno tutti? No, non è vero. Ci si può benissimo salvare pur non essendo cristiani. Ma la salvezza avviene comunque attraverso il sacrificio di Cristo, perché è un sacrificio universale rivolto a tutti gli uomini, anche a quelli che non ne sono consapevoli, ma dei quali Dio vede in coscienza la buona fede, lo sforzo di cercare la verità, tutte quelle qualità che possono essere presenti in qualsiasi uomo, anche non cristiano, ma la sua salvezza eterna avviene attraverso comunque il sacrificio di Cristo, anche se lui non ne è consapevole, perché non lo ha conosciuto. O lo ha conosciuto male, insomma, solo Dio conosce effettivamente il cuore delle persone per poter dare un giudizio. Noi non possiamo darlo, ma la Chiesa ci dice: no, no, è apprezzabile, perché la religione naturale è una virtù, è un fatto positivo, no? Ci sono state civiltà non religiose? No, tutte le civiltà hanno avuto a fondamento la religione. Tutti i popoli in qualche modo hanno avuto nella religione il punto di riferimento. E è solo nella modernità, cioè nel mondo moderno, nel mondo che nasce con l'illuminismo, con la Rivoluzione francese, che viene messa in discussione la religione, in particolare la religione cattolica in Europa e cristiana, ma in generale la religione, perché la religione è una virtù naturale. L'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, l'uomo è creato religioso, cioè la religiosità è una caratteristica naturale, vera, autentica dell'uomo. Poi l'uomo può rifiutarla. Quindi la Chiesa dice: ma questa religiosità, questa religione naturale, possiamo così chiamarla, è positiva, è una bella cosa che ci sia. Non disprezziamo, quando parliamo con le persone, cerchiamo sempre, non cristiane, cerchiamo sempre di attaccarci alla loro religiosità naturale, se c'è. Perché è un coagulo positivo, è un fatto positivo che può aiutarli a riconoscere in Cristo il Salvatore, il Figlio di Dio fatto uomo. A questa espansione etnica si aggiunge quella geografica, quindi al passaggio dagli ebrei a tutti gli uomini, ai pagani, al passaggio dalla Palestina, o se volete dall'Asia, a tutto il mondo. Paolo, si legge sempre negli Atti degli Apostoli, voleva annunciare il Vangelo in una nuova regione dell'Asia Minore, ma è scritto, lo Spirito Santo glielo aveva impedito. Voleva passare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise. Si scopre subito il perché di questi sorprendenti divieti dello Spirito. La notte seguente l'Apostolo riceve in sogno l'ordine di passare in Macedonia. Il Vangelo usciva così dalla nativa Asia ed entrava in Europa. A Gesù appare un angelo, presumibilmente, che dimostra un uomo che chiede il suo aiuto. Quest'uomo si trova in Macedonia, si trova in Europa e attraverso questa richiesta Paolo decide di abbandonare, di non andare in Bitinia, di non rimanere in Asia, ma di entrare in Europa, cosa che poi lo porterà appunto a Roma. E capite che qua c'è proprio il disegno di Dio, cioè Dio che impone a Paolo in qualche maniera questa modalità, questa svolta geografica, geopolitica, diremmo oggi. Il secondo movimento dello Spirito Santo, quello che crea l'unità, lo vediamo in atto nel capitolo 15 degli Atti degli Apostoli, nello svolgimento del cosiddetto Concilio di Gerusalemme. Il Concilio di Gerusalemme era, come dicevo, in seguito a queste gesta di Paolo, che diventano subito conosciute in tutta la Chiesa, Paolo decide di portare la sua esperienza, di chiedere conferma che stia facendo del bene, stia facendo bene, che stia obbedendo al Signore, a chi ha il potere di decidere nella Chiesa, cioè al Concilio, al Concilio sotto l'autorità del Papa, del Vescovo di Roma. E questo, così nasce il Concilio di Gerusalemme. Il problema è come far sì che l'universalità raggiunta non comprometta l'unità della Chiesa. Lo Spirito Santo non opera sempre l'unità in maniera repentina, con interventi miracolosi e risolutivi come a Pentecoste. Cioè non è che appunto, lo Spirito Santo agisca sempre come ha agito a Pentecoste. Lo fa anche, e nella maggioranza dei casi, scrive sempre Papa Francesco, con un lavorio discreto, rispettoso dei tempi e delle divergenze umane, passando attraverso persone e istituzioni, preghiera e confronto, in maniera, diremmo oggi, sinodale. Sinodale vuol dire, cioè, cercando di coinvolgere tutti i battezzati. Così infatti avvenne nel Concilio di Gerusalemme, per la questione degli obblighi della legge mosaica da imporre ai convertiti dal paganesimo. La sua soluzione fu annunciata a tutta la Chiesa con le ben note parole: abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi. Cioè abbiamo deciso di non imporre ai pagani che si convertono al cristianesimo tutta quella serie di procedure che erano tipiche dell'ebraismo, della legge mosaica. Sant'Agostino spiega l'unità operata dallo Spirito Santo con una immagine divenuta classica. Ciò che è l'anima per il corpo umano, lo Spirito Santo lo è per il corpo di Cristo, che è la Chiesa. L'immagine ci aiuta a capire una cosa importante. Lo Spirito Santo non opera l'unità della Chiesa dall'esterno, non si limita a comandare di essere uniti. È Lui stesso, cioè lo Spirito Santo, il veicolo di unità. È Lui che fa l'unità della Chiesa, dice il Papa. Come sempre, conclude così Papa Francesco, con un pensiero che ci aiuta a passare dall'insieme della Chiesa a ciascuno di noi. L'unità della Chiesa è l'unità tra persone, non si realizza a tavolino, ma nella vita. Si realizza nella vita. Tutti vogliamo l'unità, tutti la desideriamo dal profondo del cuore, eppure essa è tanto difficile da ottenere che anche all'interno del matrimonio e della famiglia, l'unione e la concordia sono tra le cose più difficili da raggiungere e più ancora da mantenere. Il motivo per cui è difficile l'unità tra noi è che ognuno vuole sì che si faccia l'unità, ma intorno al proprio punto di vista, senza pensare che l'altro che gli sta davanti pensa esattamente la stessa cosa circa il suo punto di vista. Per questa via l'unità non fa che allontanarsi. L'unità di vita, l'unità di Pentecoste, secondo lo Spirito, si realizza quando ci si sforza di mettere al centro Dio, non se stessi. Anche l'unità dei cristiani si costruisce così, non aspettando che gli altri ci raggiungano laddove noi siamo, ma muovendoci insieme verso Cristo. Chiediamo allo Spirito Santo che ci aiuti ad essere strumenti di unità, di pace. Così conclude Papa Francesco, l'udienza generale del 9 di ottobre, così concludo anch'io e aspetto le vostre domande. Pronto?
Pronto?
Prego.
Sì,
Da dove
buonasera
chiama?
professore. Sono Gabriele, chiamo da Genova.
Sì, mi dica, Gabriele.
Sì, ecco, voglio dire questo. Se io ti parlavo di Pietro, no? Parlo tanto di Pietro, della chiesa San Pietro, cioè la chiesa nominata a suo nome, perché appunto Pietro sta, è la pietra, cioè. Sta al capostipite, diciamo, al capostipite della Chiesa, no? Cioè, voglio dire, nel senso che voglio dire questo, però è una cosa importante, questa che voglio sapere, il mio dubbio, cioè non dubbio, il mio pensiero, diciamo la mia, non so come dire, che non so se riuscire a capire, quando Pietro, l'Apostolo Pietro,
Sì.
cioè, parla con Gesù Cristo, no? Gesù Cristo gli dice, tu mi ami? E l'Apostolo Pietro dice, sì, io ti amo. Ma poi sappiamo che Gesù Cristo gli dice, quando canti il gallo canterà tre volte, tu mi rinnegherai. Giusto?
Sì.
Ecco, io voglio sapere, come mai Pietro non ha creduto in quel momento a Gesù Cristo? Grazie, l'ascolto per radio.
Sì. Ma sai, non ha creduto nel senso che presunto delle sue capacità, ha commesso il peccato più semplice nel senso che più frequentemente viene commesso da ciascun uomo, da ciascuno di noi. Cioè presumere della propria forza, della propria capacità di superare le tentazioni. Cioè Pietro amava sinceramente e profondamente Gesù con tutto il cuore, con tutta la vita e tutta la storia dei 3 anni di vita pubblica è lì a dimostrarlo, a confermarlo. Però pensava di, come tutti gli apostoli, no? Pensava di essere più forte di qualsiasi tentazione fosse venuta. E invece ha scoperto, ha fatto l'esperienza che senza l'aiuto di Dio, senza la grazia di Dio, senza lo Spirito Santo, noi non siamo capaci di fare nulla. E questo Gesù ce lo dice nel Vangelo. State attaccati alla radice. Se avete fede, se aveste fede, potreste spostare le montagne. Il problema è che non avete fede, non abbiamo fede. E quindi non siamo capaci di resistere, non siamo capaci di vincere. Senza di me non potete fare nulla. Cioè, senza la grazia di Dio noi non possiamo compiere nessun gesto veramente positivo, eccetera. Con la grazia di Dio possiamo fare qualsiasi, potremmo fare qualsiasi cosa. Anche miracoli più grandi di quelli fatti da Gesù. Sono tutte cose che Gesù dice nel Vangelo. Allora Pietro ha avuto la presunzione di dire: ma figurati se io posso tradirti. Cosa stai dicendo? E invece l'ha tradito. Qual è la differenza tra lui e Giuda? È che Giuda non ha chiesto perdono, non si è. Cioè, Giuda non ha capito la misericordia di Dio, non ha avuto fiducia nella misericordia di Dio e si è ucciso. Pietro ha avuto fiducia nella misericordia di Dio. Entrambi hanno riconosciuto il loro errore, perché anche Giuda si pente, no? Però si lascia prendere dalla disperazione. Pietro si pente, ma non si lascia vincere dalla disperazione. Corre da Gesù, cioè corre da Gesù, Gesù non c'è più, cioè è morto, ma va da Gesù, cioè nel senso spirituale del termine. Probabilmente sarà andato dalla mamma di Gesù, da Maria. Comunque va da Gesù con il cuore e gli chiede di essere perdonato. E Gesù lo perdona. Questa è la grandezza del sacramento della penitenza, della confessione. Di qualsiasi cosa abbiamo commesso, qualsiasi peccato, Gesù ci accoglie purché chiediamo di essere perdonati. È un grande insegnamento. Pronto? Bene, concludiamo questa serata. Abbiamo dedicata a due caratteristiche della Chiesa, no? L'universalità e l'unità, che sono state presentate da Papa Francesco nell'ultima udienza del 9 ottobre, nella catechesi del mercoledì di 9 ottobre, catechesi che vengono dedicate in questo ciclo all'opera dello Spirito Santo, appunto nella vita della Chiesa. Sono due cose da tenere sempre insieme, no? Mentre con l'Apostolo Paolo la Chiesa tende all'universalità, diventa cattolica, cioè si rivolge ai pagani, cioè a tutti i popoli. Con Pietro, con la figura di Pietro, cerca di garantire l'unità, cioè universale e unica. Unità che non vuol dire negare le differenze. Il Papa nell'udienza alla fine dice: ma l'unità si fa tenendo conto che non è che significa, l'unità non significa che tutti devono pensarla come me. L'unità si fa sul magistero, cioè l'unità si fa non cancellando le differenze, le sensibilità diverse, ma garantendo l'osservanza del magistero, del Papa e dei vescovi in comunione con lui. A differenza delle altre religioni dove non c'è un insegnamento, non c'è una gerarchia, la Chiesa ha la gerarchia, è una Chiesa gerarchica, una Chiesa dove il Papa, il Vescovo di Roma, i Vescovi in comunione con lui sono assistiti da Dio, assistiti dallo Spirito Santo nell'esercizio della funzione del proprio insegnamento. E questo è la garanzia dell'unità della Chiesa, la garanzia che non si dividerà in mille rivoli, anche se ha conosciuto diverse ferite, diverse eresie, in particolare quella col mondo ortodosso nel 1054 e poi quella con la riforma protestante nel XVI secolo. Ma l'unità è contemporanea dell'universalità, cioè contemporaneamente il cattolico deve tenere insieme queste due cose, l'espansione missionaria verso tutti i popoli e contemporaneamente l'unità all'interno della Chiesa nell'obbedienza del Magistero, del suo insegnamento. Grazie e buonanotte a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.